Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagne e ondine su cui fluttuare, una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi, ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?
One Podcast.
Io vorrei che i programmi che fai ti assomiglino, perché più distanza c'è tra quello che fai, diciamo, artisticamente e quello che sei davvero. Ma ragazzi, ma è una fatica tremenda, cioè voglio che si capisca che tipo sono, cioè metterci del mio.
1 febbraio 82 nasce Radio DJ, da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi, ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo, e dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento, si chiama Claudio Giunta.
Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni.
E quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore?
Da professore e da ascoltatore, cioè ti ascolto e vi studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. Buongiorno, è Forti Forti, è un'altra puntata e oggi l'ospite qui in studio è Nicchi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Oh, buonanotte se siete come me che ascoltate i podcast.
Ah, perché tu sei un fruitore del mezzo?
Sì, tantissimo. Quando mi arriva il report, diciamo, di Spotify a fine anno, nel 2021, che vabbè, per i motivi che tutti sappiamo è stato un anno un po' speciale, ho ascoltato tipo 220-230 ore.
Dai.
Che non è male, perché è una media di quasi un'ora.
Tantissimo. Dove, come e cosa ascolti?
Ma io li ascolto da Spotify per comodità, però lo stesso podcast, diciamo, che prediligo, prima lo ascoltavo dal suo sito. Però poi appena facevo un'altra cosa col telefono mi si interrompeva, quindi adesso...
E qual è quello che prediligi?
WTF with Marc Maron. What the fuck sarebbe il titolo,
certo.
Però è un acronimo. Sono in realtà delle bellissime interviste. Lui è il tipo di intervistatore che... non lo faccio per metterti pressione.
No, grazie, sono rilassatissimo, vai.
No, è il tipo di intervistatore che mi fa venire voglia di ascoltare le sue interviste a prescindere dall'ospite. Poi è chiaro, se c'è il mio cantante preferito, se c'è, non so, Quentin Tarantino, o una volta, non so, sai tu, accendi, a un certo punto guardi e dici... Chi c'è oggi? Brad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme. Insomma, ti dici, fammi sentire cosa ha combinato il ma. Però il più delle volte a persone che io non conosco, e devo dire mi piace comunque sentire una bella chiacchierata.
Grazie, mi hai messo a mio agio. E, ottimo. Torniamo alla DJ a questo punto. Basta.
Vai.
Podcast. Sono 40 anni della radio e tu l'hai fatto un bel pezzo con questa radio.
Sì,
sei arrivato nei primi 90?
Proprio nel 90, diciamo, la mia prima trasmissione è del 90. Va detto che poi un paio di volte mi sono...
Allontanato?
Mi sono, sì, diciamo, licenziato, ecco.
Ah, proprio licenziato? Cioè sei andato da Linus a dire basta così?
Beh, allora, la prima volta fu quella famosa scissione, diciamo, del... oddio, non mi ricordo neanche più, 94, 95, quando diciamo Cecchetto, diciamo, si sposta da un'altra parte e
porta con sé un po' di gente.
Io devo dire scelsi di seguire lui anche perché con lui avevo fatto,
certo,
il provino per DJ Television, l'inizio delle trasmissioni. Era lui che mi aveva detto, ma senti, cioè pensa che Radio DJ, dove faccio le prime trasmissioni nel 90 e ho 18 anni e mezzo o 19, vabbè, è stata la prima radio in cui ho lavorato, per farti capire il percorso un po' atipico. Quindi, insomma, quando lui si sposta e va da un'altra parte, io vado a fare questa esperienza che poi, insomma, ha anche il suo bel perché, visto che siamo qui adesso a...
Certo. E il secondo licenziamento, invece?
E poi, invece, poi ritorno a Radio DJ. Vabbè, la storia è lunga, difficile,
dai.
Da ognuno la sua. Però, diciamo, ritorno dopo qualche anno su DJ... Faccio una serie di cose e poi arriva un momento in cui dico, ma senti, ma io ho avuto tutti questi amici che facevano, sai, il quarto anno di liceo in America e l'estate andavano in Inghilterra a studiare e poi faccio il giro del mondo, poi si vedrà, chiudo la tesi e poi entrerò nel mondo. Io a 18 anni ero già in questo mondo che era gigante, devo essere sincero, cioè veramente molto più grande di me. E per carità, mi sono divertito molto, però sentivo un po' il bisogno di quel sabbatico, diciamo, quello che tu stai facendo, sì, mi dicevi, sì. No? In questo periodo, diciamo, non essendo regolato come il mondo dei professori, il mondo dei musicisti, speaker, radiofoni,
che hai fatto?
Andai da chiamai Linus d'estate, diciamo, alla fine della stagione. Lo andai a trovare a Riccione, a casa sua, come più volte abbiamo fatto, anche un po' per vedere come sta andando, cosa si fa l'anno prossimo. Insomma, anche uno scambio, perché non ci si vede moltissimo pur frequentando lo stesso palazzo. E gli dissi: guarda, ti devo dire una cosa. E lui mi disse: cos'è, fai il disco? E dissi: no, boh, poi magari sì, però in realtà ho voglia di staccare, insomma, senza rancore, diciamo, non è stato un basta, mi sono rotto i coglioni. Guarda, sento il bisogno di qualcosa, e qualcosa di diverso, di viaggiare, insomma, di staccare un attimo da quello che faccio, che mi rendo conto era bellissimo. E niente, lui mi dice: ma sei proprio sicuro? Me l'ha chiesto 2 o 3 volte, quindi sei proprio sicuro? Quindi a settembre sono venuto qui apposta, però devo dire fu molto gentile con me, mi lasciò intendere che
la porta era aperta.
La porta, esatto, rimane aperta. Poi probabilmente pensava, dice: ma sì, dai, poi tanto a Natale torna. E invece anche a Natale gli scrissi una mail: senti, guarda, sono qui ormai, sono in ballo, vediamo più avanti. E poi iniziò, io in realtà volevo fare il giro del mondo, poi in realtà avevo dei risparmi veramente ridicoli. E una volta iniziato, partì da New York e dissi: ma io, cioè,
perché andare da
con 3.500 euro adesso, cioè, dove vado in giro per il mondo, dove tra l'altro spendo e basta? Allora dico: perché non rimango in un posto dove in qualche modo c'è già tutto il mondo e magari mi posso trovare anche un lavoretto che sostiene questa esperienza? Quindi decisi di rimanere lì facendo...
Aspetta, ti fermo perché certo, ho un ricordo personale. No, scusami. Perché mi ricordo molto bene quando tu facesti questo gap, questo anno di pausa, perché io invece cominciavo a insegnare all'università e mi ero detto: accidenti, se avessi anch'io il suo coraggio, mollerei tutto, perché anch'io ho fatto una vita molto dritta, insomma, in cui certo, c'erano molte pause, e ho detto: Dio mio, se fossi così bravo, anch'io andrei a New York. E poi non l'ho fatto. E ho preso il posto tranquillo, e il sabbatico mio adesso, insomma, dopo 20 anni, cioè, ho preso un sabbatico. Quindi
dovresti farlo un giretto, adesso hanno anche riaperto.
No, fa 20 anni, quando ho 70 anni magari posso provare a farlo.
È una di quelle città che va bene a tutte le tasse,
immagino. Cosa hai fatto lì? Cioè, come allora, sei arrivato lì? Sei arrivato con le valigie di cartone?
Beh, non in nave, diciamo, come comunque in maniera tradizionale, non alla Greta. Okay. Per quanto mi è piaciuta quella cosa lì.
Anche a me.
Avevo anche il tempo, volendo dire. Certo,
non i soldi.
Non avevo la popolarità per chiedere uno strappo in barcavela. Però sì, arrivai, avevo, boh, cos'è, tipo 30 anni. Quindi insomma neanche giovanissimo. Ma niente, andai in ostello, poi mi ricordai che io sono stato tante volte in America, in un po' in pellegrinaggio, diciamo, no? Di tipo musicale. Una volta a una festa a New York avevo conosciuto questo tipo che era simpatico, sai, oh, ti lascio la mail, insomma, poi non ci si sentiva da anni. Scrisse a me e disse: oh, non so se ti ricordi di me, it's Fabrizio, perché sono sempre stato chiamato così, diciamo, da quelle parti. Fabrizio, what are you doing? Cioè, cosa fai in un ostello? Vieni qua, dai, adesso poi troviamo una sistemazione. Quindi mi offrì un divano, poi lui in quel periodo faceva il dog sitter, cioè temporaneo, no? Una coppia di amici gli aveva dato questo cane da gestire, in cambio di soldi, ovviamente. Lui mi dice: senti, se mi gestisci tu il cane, puoi stare sul divano, ti sembra uno scambio? Io dissi: alla grande.
Proprio nel jet set newyorkese ti sei collocato al massimo livello sociale?
Ma subito. Insomma, direi, a me invece sembrava più di partire dal basso.
Beh sì, no, stavo scherzando, certo. No, era ironico.
No, però lo stesso, hai ragione,
cioè,
però
il sotto dog sitter, l'appaltante dog.
Bravissimo, sitter. Allo stesso tempo il mio amico abitava in una zona piuttosto prestigiosa.
Succedono queste cose.
Quindi quando, perché ce l'aveva, sì, di, sì. Cioè, ma lui non è che, anzi aveva bisogno di fare il dog sitter. Quindi scendevo con questo cane grosso, insomma, adesso non ricordo bene, non saprei dirti il tipo, però insomma, cane bello grosso, che però, sai, il ragazzo italiano che passeggia col cane era anche, cioè, era davvero un po' gestè, perché Upper East Side, certo. La signora brasiliana.
Chi lo sa che sei che povero? Nessuno.
Capito, anzi, oh, it's so cute, sai come sono loro con loro, un po' tutto il mondo, quindi... ero lì che raccoglievo certi mallopponi importanti, diciamo alle 6:30 di mattina. Allo stesso tempo parlavo con tutte queste signore della New York bene. Quindi questo fu un po' il mio inizio.
Il tuo inglese era già molto buono o no?
Sì, perché beh, insomma, ero stato tante volte. Poi è un po' come suonare la chitarra per me l'inglese. Cioè, se non c'ho nessuno con cui parlare, parlo da solo. E ascolto molto la musica che mi piace prevalentemente cantata in inglese. Quindi fin da ragazzino, cioè io ero quello che all'oratorio portatemi una canzone che vi piace tradotta in inglese, anzi tradotta in italiano, e io portavo gli Iron Maiden, prendevo il vinile, leggevo il testo, prendevo il vocabolario e traducevo parola per parola con dei significati anche, però avevo anche 12 anni e poi ho cercato sempre di impratichirmi, non...
No, guarda, stessa cosa, anch'io. Io ho provato a tradurre Wish We Were Here dei Pink Floyd quando ero molto piccolo e ci sono un paio di pezzi molto difficili perché sono metaforici. E poi negli anni poi ho capito le metafore. È stato come...
un'illuminazione! Assolutamente!
Uno dei momenti più belli della mia vita, quello di quando ho capito...
Certo!
Quei pezzi di Pink Floyd, ti capisco. E poi hai fatto dei lavoretti, non solo il doc.
Assolutamente! Beh, principalmente ho fatto il cameriere. Un'esperienza che ricordo con amore... un'energia, cioè guarda, è stato una figata, mi rendo conto che ci saranno dei camerieri che ci ascoltano e dicono ma cosa dici, ci fa un culo così, è vero, ti fai un culo così, però per me era un ingresso nel tessuto sociale, no? Di un altro mondo, un altro continente, cioè incredibile, no? E poi ero molto spensierato, cioè un lavoro faticoso, però di colpo, non lo so, ero...
E puoi chiudere la giornata, andare a casa e te lo dimentichi.
E suonavo la chitarra come un pazzo, andavo alle feste, andavo a vedere i concerti, non lo so, però in qualche modo mi sono sentito alleggerito. L'ho fatto per un anno, certo. Quindi insomma... perché so che c'è qualcuno che mi sta dicendo sì, prova a fare il cameriere per 16 anni, poi ne riparliamo, però devo dire tuttora lo sogno, come sogno di essere a scuola che non sono pronto per l'interrogazione, a volte sogno di essere in questo ristorante che è un po' diverso rispetto alla realtà e c'è il manager che mi cazza e mi dice come on, get that table 21 is waiting for the... e io sono in paranoia perché ormai sto andando insieme, sai, succedono quei momenti di caos tra cucina, tra sala, in cui veramente se non ti centri un attimo, è veramente un po' come essere all'Unipol Arena a suonare la chitarra alla festa di Radio DJ. Cioè, ci sono degli attimi in cui dici, allora qui potrebbe andare tutto malissimo o benissimo. Cioè, devo centrarmi un attimo, in questo caso devo ritrovare un attimo di zen.
Scusa, hai detto la scuola, ti è servita la scuola? No, però ho l'impressione che quasi tutti voi non abbiate grandi ricordi scolastici, abbiate avuto
di ricordi ne ho tanti.
No, dico esperienze culturali reali un po' fuori dalla scuola.
Ma cioè per me poi sai è tutto un magma, cioè se penso alla scuola penso più a un'esperienza sociale, cioè pensare a un professore che mi ha
ispirato, ho cambiato la vita, no?
Non cioè magari era così stronzo che mi ha fatto capire che quella non... cioè, capito cosa voglio dire? Non... i miei maestri, diciamo,
non l'hai scelti lì.
Sono stati altri. Okay. Però ho dei ricordi belli legati ad alcuni professori. Ce n'è uno che, tra l'altro, mi ha recentemente scritto mentre eravamo in diretta, mi ha fatto un piacere immenso che fece questa cosa che ricorderò veramente sempre con grande affetto, cioè... c'è stato un momento delle mie superiori in cui veramente grande, poco prima diciamo di fare il provino per DJ Television e iniziare a lavorare qui, in cui insomma sta andando veramente male scolasticamente parlando, io vado a suonare questi gruppi heavy metal, torno a casa accompagnato da gente più grande di me, da una fidanzata più grande di me, insomma c'ho 17 anni, vado a letto alle 4, mi sveglio alle 6, ma insomma a volte mi sveglio in condizioni un po'... Perché la scuola sta andando molto male e anche a livello di condotta, insomma, c'è un certo nervosismo. Io ho due compagni di merenda che stanno andando molto male anche loro. Quando arrivano i quadri, loro vengono bocciati. A me vengono date 4 materie. Il professore di cui, guarda, mi piacerebbe tanto fare il nome, forse è anche un po' caduto in prescrizione il suo reato, se così può essere definito, mi ferma. E un professore di religione, tra l'altro, però laico non ha senso, non prete, ecco, non so come dire.
Beh, laico.
Laico, giusto, no?
Beh, non so, se avevi clergyman era un prete.
No.
Un laico.
Esatto, molto simpatico, sempre stato molto simpatico. E mi ferma e mi dice: Fabrizio, ti devo fare una confessione, però deve rimanere tra noi. Durante il consiglio di classe, tal dei tali, le due prof più... hanno deciso di bocciare i tuoi soci subito e in qualche modo liberargli l'estate. Con te invece hanno un altro piano, che io mi sento in obbligo di confessarti. Loro vogliono bocciarti a settembre, cioè ti vogliono rovinare l'estate. Cioè è stato detto così proprio in consiglio. Ti vogliono distruggere l'estate per poi darti un'altra mazzata a settembre.
Mm-hmm.
Io non sono d'accordo con questa cosa, te lo dico. Vedi te.
E tu cosa hai visto?
Io ho visto innanzitutto la sincerità, e il professore me lo voleva abbracciare, di grazie prof, il prof migliore della mia vita, perché quella è stata una lezione incredibile. Cioè io sono dentro questo sistema, ma questo sistema mi fa schifo e vado dalla potenziale vittima a metterlo in guardia. Io ho cambiato scuola, certo mi sono rovinato l'estate perché ho studiato e non ho fatto grande parte, però poi a settembre ho passato gli esami e ho ricominciato da un'altra parte.
Ottimo apologo morale, ottima storia morale, buono. Lasci New York col cuore spezzato, immagino.
Allora, in realtà no, perché... No, ma poi sai, è tutto un ciclo, cioè in realtà era anche ora di ricominciare, ma nell'ultima settimana in cui sono a New York, e ormai mi sono licenziato anche lì amichevolmente dal ristorante, era un manager italiano a cui dico: senti, Brunello, io mollo.
Brunello.
Perché... Brunello.
Toscano, addirittura.
Forse più di Torino, sai.
Brunello.
E, senti, io mollo perché mi godo queste 2 settimane, poi torno in Italia, tutto il resto. Quindi diciamo ho questo $1,000 risparmiati da quest'anno, e dico: senti dai, adesso proprio sciambola, cioè esco, dormo fino a tardi, vado alle feste senza lo stesso ristorante, finisco a una cena di amici, una cena in un bel ristorante con questi ragazzi della New York bene, insomma tutti con genitori insomma con lavori importanti, però a cui sta simpatico questo Fabrizio che arriva dall'Italia, senti come parla bene inglese, suona, insomma mi invitano a questa cena, e a questa cena c'è questa ragazza incredibile, quella che cercavo per tutto questo anno, no? Incredibile, con il suo fidanzato a fianco. Io dopo un anno di incontri, di ragazze che vogliono quello, che comunque fa un lavoro, che non c'ha i roommates, perché comunque abitavo in queste situazioni di
coinquilini,
capito. Io devo dire, cioè, vedendo la ragazza dei miei sogni lì di fianco, un altro di questi bei ragazzi newyorkesi, un po' di buona famiglia, cioè assumo un atteggiamento un po', cioè sorrido un po' di meno per essere quello che sono. E chissà, magari anche questa, sai che si dice, che un
sprezzatura,
po'...
si può dire.
Sì, capito. Devo dire che lei mi cerca molto questa cena, però insomma dico, ma cioè, di fianco, cioè, boh, insomma. Ci scambiamo comunque i numeri, dice che dai, che magari ti invito a qualche... mi invita a un'altra festa lei. E niente, io vado via da New York con un numero di telefono, insomma niente di che. Però poi lei viene in Italia, mm-hmm. mi viene a... e mi cerca, mm-hmm. in qualche modo, insomma, inizia tutta un'altra cosa incredibile che mi riporterà lì da quelle parti, e dopo un altro anno di vieni tu, vado io, lei mi dice: ma scusa, ma perché non chiedi al tuo capo se ti fa mettere una postazione qui anche a casa mia?
E nasceva da lì la trasmissione dall'America.
Ok, ancora ciao, eccoci finalmente da New York. Prima eravamo al telefono con Cri Cesarone, ora siamo effettivamente da New York.
Ah, c'era un fatto privato sotto questa scelta strategica.
Sì, diciamo, a me l'idea piaceva, l'idea di fare un po' qua, un po' là, insomma, e tra l'altro, insomma, ascoltando, cosa cambia? Cambia il mio orario, sì. Insomma, non...
Quindi seconda visita a Linus, per chiedergli di poter
sì, però lui diciamo è stato aperto da questo, okay, da questo punto di vista. Non ci voleva granché, anche perché poi lì erano un po' fatti miei, cioè non è che sì, poi ti do i buoni ristoranti, cioè nel senso, però se vuoi provare questa cosa proviamoci, c'è una macchinetta, adesso si parla tanto di questa macchinetta, ai tempi era un po' più pioneristica, diciamo, come cosa, e la cosa va avanti per un altro annetto di 2 mesi qua, 2 mesi là, poi insomma questo poi brevetto viene, vabbè.
Uh-huh. Tropical Pizza è durato un mucchio di tempo.
Sì.
Tipo 20 anni quasi.
Ma allora, ci sono state varie forme, perché una delle volte era stata, diciamo, alla fine di un anno un po' tradizionale, quando sono rientrato, credo nel 98, insomma, dopo quella pausa a Radio Capital, ma una Radio Capital diversa da quella di adesso. Non lo so, sai che Linus ama molto sperimentare quando arriva quella stagione tra giugno e agosto. Facciamo un mesetto e mezzo un po' pazzo e proviamo delle cose. È successo per tanti programmi che poi sono entrati nel palinsesto. Lui mi sentiva un po' costretto in questa fascia pomeridiana con la musica un po' obbligata, cioè pativo un po', e mi fa: senti, perché non fai una sera un po' più libera? Io chiamo mio fratello, il Chris, faccio: dai, ma vieni in radio, facciamo un po' di cazzeggio, chitarra. Era l'inizio anche del... adesso sembra di parlare di ere geologiche diverse, però era veramente l'inizio dell'SMS mandato in onda. Mm-hmm. Cioè diciamo che fino ad allora, se volevi comunicare con un programma in diretta,
devi telefonare.
Sì, però non è che ti rispondo al telefono,
cioè,
mentre sono in onda.
Tutto molto mediato.
Mm-hmm. Cioè parliamo di fax, quindi insomma. Quello è un po' il periodo in cui tu con... ma anche perché non c'erano gli SMS, cioè un po' l'inizio dell'SMS, quindi capisci in tempo reale se una cosa, l'affetto di chi ti ascolta, il programma va bene, cioè pur essendo alle mezzanotte l'una, lo chiamammo Chiosco.
Chiosco.
Come on!
Oh, come on everybody, eccoci qua. Devo dire, questa mossa di mettere l'applauso finto, che poi in realtà è vero,
è vero, è live.
Certo.
E facciamo questo mese e mezzo e lì lui dice: oh, mi piace questo mondo un po' college, un po' fricchettone, dove suonate, insomma, così fatelo anche durante l'anno. E quindi da lì in poi iniziano degli anni di Tropical Pizza, che è il nome che mi salta in mente d'estate, perché poi vado in Australia.
C'è una pizzeria che ha quel nome.
Bravissimo.
So,
c'è scritto da qualche parte.
Sì, c'è scritto da qualche parte. No, poi l'avevo sentita questa storia. Mm-hmm. E mollare un programma. Adesso c'è Summer Camp, che a me piace molto, fra l'altro, perché più persone insieme, poi mi sembra che funzionate molto, molto bene assieme.
Sì.
Ma mollare un programma come Tropical Pizza per fare uno nuovo credo non sia facile. Cioè, com'è andata? Hai deciso tu? Hai deciso Linus?
Ma allora, era un po' di tempo che Linus mi faceva intuire cosa stava pensando. Mi diceva: perché non facciamo un tropical di 3 ore e prendi anche una ragazza? Adesso non so se posso rivelare, però insomma se ne parlavi, dicevo: ma guarda, a me stimola questa idea di espandere un po' questo mondo. Poi insomma ci furono degli esperimenti estivi, ci tornammo l'anno dopo e mi disse: senti, non so se l'aveva notato, però c'è stato un periodo in cui io facevo Tropical dalle 3:30 alle 5. Dalle 2 alle 3:30 c'era questo Play DJ con Federico.
Play DJ, adesso è il momento di giocare, ma saremo noi i concorrenti perché ci è venuto a trovare Matteo Curti.
Buongiorno.
E con Walter, che in realtà non andava in onda. Il Walter, quello che chiamiamo il mister a Summer Camp. Mm-hmm.
È un'arte molto importante perché aiuta a fare dei cigni a volare.
No, utilissimo, mi rendo conto. So io devo dire, ero molto solo fino all'inizio di Tropica e andavo spesso a cazzeggiare con loro, perché comunque Fede è una delle persone in radio con cui in tempi non sospetti, cioè ci beccavamo ai concerti, ha dei gusti musicali simili ai miei, magari meno approfonditi, ma comunque ci intendiamo su tante cose, no? E quindi io non posso fare un programma con uno con cui non mi berrei una birra insieme. Con Fede me la bevo la birra insieme, quindi andavo lì a cazzeggiare e quando Linus mi disse: senti, facciamo una fascia unica di Tropical, aggiungiamo Fede e il mister. Poi in realtà, sai, c'è a Summer Camp c'è DJ Aladdin in regia.
Ma i Gabbiani com'è che hanno le sopracciglia? A uomo.
A uomo.
Ma dico, fra di
di loro, di Sebastiano.
No, allora i gabbiani abbraccia di uomo.
C'è Francesco Quarna, con cui abbiamo fatto Tropica, anche se lui non parlava per credo 13-14 anni.
Ma siamo curiosi, d'altronde, anche
vabbè, grazie, ma è come quando vai sui social network, no? Su Facebook, ad esempio, questa roba un po' da boomer, diciamo, sì, così. Nella bacheca vedi scorrere tanti argomenti non necessariamente correlati.
E qui all'inizio c'erano Fosca e Giuli, che sono state entrambe redattrici e scenariste di Tropica. Quindi la squadra, diciamo, è rimasta quella, con l'aggiunta di un Fede con cui cazzeggiamo, interagiamo, insomma. E per me c'è tanto Tropical dentro Summer Camp, per quello che mi riguarda, e sicuramente un passaggio strano, però sai, come dice Brad Pitt al selezionatore di talenti Moneyball, adapt or die, cioè a un certo punto bisogna anche essere flessibili, andare incontro alla vita e almeno provarci. Ci stiamo divertendo
molto bene, secondo me.
E quindi
molto.
Non so, cioè, poi chissà cosa ci riserva il futuro.
E non è tempo di un altro sabbatico per te? Non ti stai stancando un po' della routine che c'è anche, immagino, per uno che fa radio tutti i giorni?
Sì, però io amo, devo dire, cioè, ho sempre cercato di fare, può risultare un po' presuntuosa, però di assomigliare, cioè io vorrei che i programmi che fai ti assomiglino, perché se non ti assomigliano, cioè più distanza c'è tra quello che fai, diciamo artisticamente, e quello che sei davvero. Ma ragazzi, ma è una fatica tremenda, cioè io quando vedo quei presentatori tutti impostati, cioè a me, io sono stanco per loro, cioè non poi vabbè, sono anche fatti loro, per carità, però almeno nel mio voglio che si capisca che tipo sono, cioè metterci del mio. E tante volte sono state delle battaglie anche perché è dura imporre la propria. Però poi, secondo me, è meglio. Cioè, un cantante che fa la canzone paracula, furba, perché vuole entrare in un almeno io lo percepisco che c'è una furbizia, un compromesso. Ah, i compromessi ce ne sono tanti della vita, però il compromesso, quello malsano, a me non piace, diciamo. Quindi mi trovo in una situazione in cui c'è tanto di me, cioè non è uno sforzo, anzi è una parte molto gioiosa della mia giornata. Poi sicuramente ci sono altri lati del mio carattere che magari
lasci fuori, cioè.
O butto in altre cose, no?
Senti, chi è che ti piace in giro? Cioè, la radio italiana, tu ascolti molte cose americane o inglesi, sì. C'è qualche speaker o DJ o musicista o presentatore che ti piace e che ti che quindi fa pensare quello che potresti essere tu fra qualche anno, per esempio?
Ah, tu dici quindi più grande di me?
Sì, anche, per esempio.
Beh, allora, sicuramente questo Marc Maron mi piace. Adesso, ovviamente, i suoi programmi sono in inglese, quindi da noi tagli fuori, poi non è neanche una serie televisiva che puoi guardare con i sottotitoli, il podcast, insomma, o ci sei o non. Però devo dire, lui mi piace molto, è un musicista non professionista, però quello, sai, non credo che sia la divisione tra professionisti, forse, chissà, cioè è un termine relativo, anche se sicuramente è una definizione del vocabolario, perché magari c'è un chitarrista scarsissimo che suona con un gruppo punk scarsissimo
che però fa
90 date all'anno, certo. E fattura,
certo.
Quindi magari per molti lui è un professionista,
sì.
Tu no, capito. Però insomma, alla fine, all'inizio dei suoi podcast, introduce gli ospiti, li saluta con dei blues, dei riffetti, devo dire di gran gusto, secondo me è bravo. E ultimamente sta anche un po' riscoprendo questa cosa. Però lui mi piace perché ha un percorso, si intuisce che arriva dal mondo. Lui è uno stand-up comedian, quindi sa cosa vuol dire stare sul palco.
Conosce i tempi.
I tempi, ma è un musicista, è un grande amante della musica. Intende le interviste in un modo che solo chi fa parte di quella tribù può intuire. Poi sono godibili per tutti, diciamo. Quindi,
cioè, hai voglia di farle, mi sembra di capire che tu hai voglia di fare una cosa del genere.
Ma mi piacerebbe, però insomma sono anche un bel rompicoglioni,
cioè,
quindi per farle
più
voglio
tu, e poi devi parlare, devi sentire, cioè, forse non c'è nemmeno gente così interessante in Italia da sentire, cioè.
Beh,
immagino che lì ci sia un enorme numero di attori, cantanti, eccetera, forse in Italia,
sì,
non così tanto.
Però come ti dicevo appunto all'inizio, tante volte io vedo la puntata di lunedì, c'ha un nome e cognome che non ho mai sentito,
però è interessante,
dico, ma senti, fammi sentire, perché sono sicuro che Mark caverà fuori qualcosa, diciamo. Non, io di persone interessanti continuo a incontrarne. Certo, se vogliamo andare nel mondo della promozione discografica e pescare tra gli artisti in promozione,
certo,
è un mondo che automaticamente si restringe, no? Lui ha, a volte c'ha Quentin Tarantino, a volte c'ha un critico di film, che può risultare anche noioso, ma stimolato nel punto giusto, una frase un po' ambigua, a me intrattiene. Funziona.
In Italia c'è qualcuno che ti piace, o che senti, che accendi la radio e dici, ok, lo ascolto, o accendi la televisione, ok, lo vedo? No.
La televisione praticamente non la vedi. Guardo gli highlights della televisione, mm-hmm, cioè come fosse quelli della Premier League del calcio. Mi annoia vedere, sono sincero, cioè tutta una trasmissione, però quando c'è un fenomeno così grosso di cui tutti parlano, tipo Sanremo, vado a rivedermi i momenti salienti e leggo una sorta di radiocronaca, diciamo, di quello che è successo, anche per essere un po' non isolato nel mondo, cioè, quando alla macchinetta del caffè non si parla d'altro. In un viaggio di ritorno con i miei genitori tardi, la domenica sera, ho intercettato in radio questa ragazza che si chiama Giulia Cavaliere, che non lavora né a Radio DJ, né a Radio Capital, né a M2O, quindi sto dicendo una cosa poco aziendalista, che trasmetteva su Radio Popolare, e devo dire mi è piaciuta molto la sua voce, era competente, ha messo insieme delle canzoni che avevano un loro perché, ma non musica, cioè ha fatto un trait d'union tra queste canzoni, le ha collegate bene, parlava bene, non era impostata, non aveva questa voce tutta radiofonica che sento dappertutto, uh-huh, in radio, che mi sembra sempre la stessa, e mi è piaciuta molto. Le ho scritto su Instagram, l'ho cercata, ho detto, oh, ho sentito tutta la trasmissione, bella, complimenti, ma senza fare quello, sai, anch'io lavoro in radio. E lei mi ha detto che invece da ragazzina sentiva le mie trasmissioni, insomma, è stato un bello scambio. Devo dire, lei è quella che mi è piaciuta di più.
Ok, grazie. Scusa, parlavi dei tuoi genitori, ho un paio di curiosità sulla tua biografia, perché tu hai fatto una strana un strano percorso, cioè sì, nasci a Foggia e poi vai a Torino e poi vai a Milano, come funziona?
Beh, ci sono tante, ho abitato a Napoli.
Perché tuo padre lavorava per le aziende, faceva...
Ma diciamo, mio papà un po' all'americana, sai come senti nei film, dici, sai, we moved to Philadelphia, sì. Uh-huh. Cioè, nel senso, non ha mai avuto quella paura di sradicarsi, no? Mia mamma molto più, vabbè, insomma, come forse erano un po' le generazioni dell'epoca, probabilmente sarebbe rimasta più volentieri. Mio papà non ha mai avuto, cioè, ha sempre visto l'avventura lavorativa come un'avventura globale, almeno così intendo io. Quindi, sì, io i miei primi ricordi sono a Napoli, per esempio.
E Foggia non te la ricordi per niente?
Beh, insomma, appena nato no, però a Foggia ci siamo andati, ci tantissimo, tutta la vita, diciamo.
E ci torni ogni tanto?
Ogni tanto sì, adesso devo dire tra lockdown, vari, pandemie, zone rosse, un paio d'anni che, e forse anche tre che non ci vado. Poi man mano anche tanti dei miei cugini, figli dei cugini, si sono un po' spostati, sono a studiare, sono chi all'estero, chi a Roma, chi a Bologna. Però ho la mia zia Giuliana che è sempre lì e mi fa sempre piacere andare a trovare.
Invece Torino, sei cresciuto a Torino un po'?
Sì, perché diciamo io nasco a Foggia, poi i miei abitavano già in Abruzzo, poi vanno nelle Marche, poi vanno in provincia di Torino, poi vanno a Napoli, poi tornano a Pinerolo.
A Pinerolo?
Pinerolo è un po' la mia infanzia, preadolescenza, perché faccio l'asilo, le medie... sì, dall'asilo direttamente alle medie. Asilo, elementari, medie. E poi sai, vado via in un'età in cui ho gli amichetti, ho la fidanzatina. Quindi io per tutti i primi anni, anche perché insomma non è facile per i genitori, ma anche per un teenager cambiare, certo, di colpo, anche se sono solo 2 ore di viaggio, è un po' strano, no? Quindi tornavo spesso a trovare i miei amici. Tornavo finché poi ci siamo finiti per incontrare a Torino, che era un po' la città principale della zona, insomma è rimasto un legame, ecco, sicuramente la zona non di Milano a cui sono più legato.
Hai comprato casa lì anche, mi hai detto.
Sì, poi a un certo punto ho preso una...
Hai investito...
Una mansardina. Ma allora, non ho mai vissuto come un investimento, se non un investimento di tipo spirituale, cioè stavo lì così tanto, volevo stare lì così tanto, che ho detto mamma mia come sarebbe bello. A un certo punto, invece che prendere l'interregionale delle 6 di mattina da ancora sveglio, collassare e svegliarmi tutto asciugato in stazione centrale con la bocca secca, sarebbe bello avere un posticino, un posticino. E alla fine l'ho fatto e per tanti anni, insomma, era un po' qua, un po' là.
E dove che hai comprato?
La zona?
Sì.
E San Salvario.
Ah, quando? Ah, beh, certo, un quartiere molto vivace di immigrazione recente,
sì,
di locali.
A me San Salvario ricorda un po' il Lower East Side, l'East Village di New York, perché anche lì in questo quadrato c'è una chiesa, diciamo, che noi definiremo in Italia tradizionale, la chiesa il Tempio dei Valdesi, c'è la sinagoga e la moschea, come nell'East Village, no? E sono tutte in questo quadrato. Tra due di queste, non ricordo se la sinagoga o la moschea, c'è anche un sexy shop molto famoso. E ci sono le pizzerie, ci sono i kebabari, c'è il ristorante un po' di lusso dove va il sindaco, ci sono i ventenni che si ubriacano con i ciupiti da un euro. Ma insomma, c'è stato un periodo che ho detto...
Che la New York, la tua New York.
Ragazzi, che quartiere. Poi devo dire, Torino ha vissuto degli anni di grande vita.
Ma poi è bellissima, insomma, anche la mia città. Allora, capisco perfettamente.
Bellissima e ancora bellissima, diciamo che è un po' scemato questa onda della... dai Murazzi in poi, in generale, diciamo, meno sperimentazione, però sai, va a cicli, diciamo, quindi magari tornerà.
Radio DJ.
Tu viaggi molto, cioè ti piace viaggiare?
Il più possibile.
Lo so, ti vedo su Instagram. E ci sono dei posti che proprio non puoi fare a meno di tornare in quei posti, oppure che quando chiudi gli occhi pensi a quei posti come i posti della tua anima? Per me l'Islanda, te lo volevo dire, perché so che ci sei stato anche tu.
Anche a me piace tantissimo, devo dire, il primo approccio con l'Islanda fu incredibile durante questo programma che di questo travel show, diciamo.
Ah, ti ci hanno mandato addirittura, cioè non, nemmeno sì, a tue spese.
Ci fu queste tre stagioni di questo programma, si chiamava Sciaffolato, sì, in onda su DJTV, dove io un programma tutto in inglese con i sottotitoli, guarda, veramente fantascienza. Però sono contento perché tuttora becco gente che mi fa Sciaffolato, staccava. E abbiamo girato un po' l'Europa, lì era stata la prima volta in Islanda, quindi ci sono voluto tornare perché mi ha... flashato. Devo dire, ci sono tornato in pandemia, quindi la vita notturna era leggermente diversa. Certo. Però ai tempi...
Hai fatto il giro tutto quanto dell'isola?
No, io mi piazzo lì a Reykjavik, in quei baretti e poi magari faccio un giro nei grandi spazi, perché come vado a Los Angeles e poi mi faccio un giro nella Valle della Morte, nel Joshua Tree... Però io sono per... mi piace stare dove c'è la gente, tanto lì di spazio ce n'è.
Ok, questo ci distanzia moltissimo, perché io invece vado in Islanda proprio per non vedere gli esseri umani. E se esci da Reykjavik è quasi tutto deserto.
Bravissimo, però bellissimo. Quello dico, perché fare tutto il giro quando basta andare 20 km e non c'è più nessuno? E sei già sulla luna, no?
Poi ti dico, okay. Faccio vedere delle foto. Ho scoperto che non hai la macchina.
Non ho la macchina da tantissimo. Non ho una macchina
nemmeno io, mi è particolarmente grande. Simpatico questa cosa. Cioè,
dobbiamo smettere, ragazzi, di possedere una macchina. Quando c'è bisogno di una macchina, prendi un car sharing, l'affitti, la puoi affittare, ragazzi. Siamo in un'epoca in cui nelle città tu puoi essere proprietario di macchina per 8 minuti. Esattamente gli 8 minuti che ti servono, perché sono le 3 di notte, perché hai un amplificatore della chitarra e dici: mamma mia, ragazzi, non c'ho voglia di salire sulla 90 alle 3 di notte. Volendo potrei tornare a casa, anche lì c'è sempre un modo. Dai, c'è un car to go qua, spendo 2,50 euro, poi lo parcheggi bene, non sui marciapiedi a cazzo come si fa in Italia.
Bravo,
bravo,
dillo agli ascoltatori.
Sì, lo so, però si rischia sempre di risultare pesanti, però io...
Giusto.
La butto lì. Basta, la tua responsabilità è finita. Il giorno dopo chissà come ti sposterai, no?
Sono solidale con te, davvero. Ultima domanda, che è una domanda che ricorre in queste conversazioni. È andata molto bene così, come sei adesso. Se non fosse andata bene, se avessi dovuto scegliere un'altra strada, c'era un piano B? Cosa avresti voluto fare? Cosa avresti potuto fare, secondo te, della tua vita, se non quello che hai fatto?
Ma qui si entra un po' nel mondo di Bandersnatch, come si chiamava quell'episodio di Black Mirror dove no, si possono cambiare i finali. Però ovviamente non ho la prova del contrario, però sai, cambiando il passato può essere che inizi un'altra strada che poi torna qui mentre stiamo registrando questo podcast, mm-hmm, e la vita si riallinea, le due linee. Però come l'impressione che magari cambiando qualcosa si sposterebbe tutto, e io principalmente sono contento della mia vita. Quindi avrei paura a cambiare. Certo, ognuno di noi ha i suoi: ah, cacchio, se non avessi detto quella cosa, quella volta lì invece avrei dovuto imporre. Però tutto sommato, quando arrivi in un punto dove stai bene, non lo so, a volte...
Ma c'era qualcosa che volevi studiare, per esempio? Dici, fare il conservatorio, fare 10 anni di pianoforte,
No, perché la musica non la intendo così. Mm-hmm. Rispetto il violinista che sa fare i capricci di Paganini e che sa essere diretto da un direttore d'orchestra, però non era quello che interessava a me. Io voglio conoscere la musica, so che note ci sono quando siamo in tonalità di fa minore, so che variazione posso fare... Però mi interessa fare un riff di chitarra cantare qualcosa che comunichi qualcosa, insomma è un altro mondo il mio, cioè, però insomma la musica è musica, mi rendo conto che è un magma gigante, però poi a un certo punto uno deve entrare in uno di questi sottoinsiemi, no? Per trasmettere qualcosa.
Scusami, in questo sottoinsieme c'è qualcosa di interessante nella musica adesso che tu vedi e che ti sembra meritevole di ascolto o che pensi che in futuro avrà grande importanza? C'è qualcosa che segui?
Sì, cioè mi metti un po' in... non tantissimo, diciamo, però ogni tanto ci sono delle cose che mi accendono, perché in fondo la musica deve andare avanti, no? E deve trasformarsi. A volte sento un riffetto, una sequenza di accordi con quelle parole messe in quel modo lì, con quella controvoce, anche in una canzone pop, e mi illumino perché vedo un tracciato che mi porta, non lo so, cioè le canzoni di Ariete, che ha 18 anni, a me a volte mi commuovono, cioè ci ritrovo.
Ma sono con te.
Però ecco, è molto più completo. Dovremmo fare un altro podcast dove ti dico che cosa mi... Però ecco, la musica è tantissima e non puoi ascoltare solo la musica del 2022, è sbagliato. Cioè, io ti raccontavo prima di iniziare, mi piaceva l'heavy metal, mi piacevano i chitarristi virtuosi, tra l'altro molti mi piacciono ancora adesso. Loro parlavano di Niccolò Paganini, io andavo nella libreria del paesino gratis e chiedevo un libro su Niccolò Paganini e mi studiavo, sai, La mano del diavolo, I capricci, il superlocrio diminuito, e cercavo di trovare dei paralleli. Cioè bisogna espandere e andare anche indietro, perché la musica che è uscita e che trovate su tutte le piattaforme è tantissima. Non esiste ascoltare solo, cioè ci sta ascoltare le nuove cose, ma devi trovare un filo conduttore, altrimenti non è, è musica senza radici, no? Devi trovare una connessione con quello che è successo prima.
Con la promessa di un altro podcast sulla musica.
Ci sono, quando vuoi, mi sono divertito tantissimo.
Ringraziamo moltissimo Nicky.
È stranissimo sentire uno che ti fa le domande.
Grazie mille.
Grazie a tutti per la pazienza se siete arrivati fin qua.
Grazie a tutti. Ciao.
Ciao.
Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti, è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.
Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia continua con l'innovativo Mix Feeding Monge, crocchette e patè con una sola fonte proteica animale. Monge, la famiglia italiana del pet food.